Siamo con Mario Vielmo, parliamo quest'oggi di Nepal, della strage che c'è stata, con uno dei sopravvissuti, possiamo dire, in questo caso, perché tu eri là, Mario.
Mi trovavo al campo base quando è successo il terremoto e poi la micidiale valanga che si è staccata dal Pumori, che ha devastato una parte del campo base, riportando purtroppo poi, come ben sappiamo dalla cronaca, circa 20 morti tra alpinisti e sherpa che si trovavano lì. Per cui è una situazione drammatica, c'è un momento drammatico che abbiamo vissuto noi al campo base, e pur essendo abituati a situazioni pericolose lungo la mia carriera alpinistica ne ho viste di valanghe, però questa vi posso assicurare che è stata una cosa ciclopica, perché già dalla dimensione, come l'abbiamo vista, abbiamo pensato, ho capito subito che non si trattava della solita valanga, ma un pezzo di montagna che ci stava praticamente venendo addosso, per cui abbiamo visto la morte in faccia, ecco.
Noi abbiamo seguito tutta la vicenda dalla televisione, dai social. Cos'è successo quel giorno?
È successo, guarda, 11:45 del 25 aprile, scosse il terremoto, io mi trovavo in tenda, tra l'altro non stavo neanche tanto bene quel giorno, e avevo un malessere un po' strano, una nausea, non so, un po' insolita, ecco, come situazione. E altri miei compagni si trovavano, qualcuno fuori, qualcuno in tenda, un altro era in tenda cucina, e dopo la scossa si trovò proprio la terra a tremare, mi sono precipitato fuori dalla tenda, ho avuto il tempo di mettermi le scarpe, uscire e dirigermi verso la tenda mensa, che era a poca distanza dalla mia tendina, e lì tempo proprio di realizzare che qualcosa di grosso si stava proprio, ma dal rumore assordante che c'era, avevo capito che era una frana, una valanga, insomma, gigantesca, e avevo capito anche la direzione, quindi dal Pumori, dalla parte opposta dell'Everest, conoscendo anche questa montagna, una montagna pericolosa perché piena di seracchi sospesi, già qui lì insomma avevo realizzato che era veramente qualcosa di grosso che stava venendo giù a valle. Il tempo di alzare lo sguardo e vedere questa nube alta 300 metri e venirci addosso a una velocità pazzesca, poi è stata anche diciamo calcolata a 250 km all'ora. Provate a immaginarvi, insomma, questa forza distruttrice, la violenza di questa massa d'aria che ci è venuto addosso, insomma, è stato un fuggi-fuggi. Io il primo riparo, che è stata la tendina dell'Analisa, e all'interno c'è anche Marco, una piccola tendina, sono riuscito proprio a entrare nell'abside, e lì poi è arrivata questa massa d'aria, di neve, polvere e quant'altro. Io ricordo di non aver respirato per più di 30 secondi, sono stati attimi lunghissimi, eravamo lì che aspettavamo la morte, insomma, ecco, per un momento terribile. Poi ho entrato, è finito tutto, siamo usciti, eravamo completamente coperti di neve, tutti quanti, e lì tempo di capire cosa era successo, insomma, io ho visto brandelli di pezzi di tende, qualsiasi oggetto, insomma, che era stato di tutte le tende che si trovano a monte delle nostre, sono state spazzate via come dei proiettili, e questa è stata questa la causa alla fine di tutti i feriti, purtroppo morti, che ci sono stati, ecco. Cioè ogni oggetto è stato sparato violentemente. Quindi provate a immaginarvi anche i pali delle tende, no, in ferro, balzati a una velocità pazzesca, sono diventati dei veri proiettili, per cui poi nella tenda di infermeria sopra sono arrivati veramente dei feriti gravissimi, riportando ferite pazzesche, proprio di oggetti che erano stati proprio, come dicevo prima, sparati. E chi con fratture varie, e dopo non posso raccontarvi perché veramente qui andiamo oltre alle scene quotidiane che inimmaginabili proprio, purtroppo è andata così, insomma.
Cosa hai provato quando la terra si è fermata e quando si è fermato tutto?
Quando si è fermato tutto lì, guarda, ho avuto un quarto d'ora che non sapevo anch'io cosa fare, ero veramente ma più che spaventato, ero lì che cercavo di realizzare cosa fosse successo, e poi mi è bastato guardarmi attorno, insomma, per capire il disastro assoluto, che alla fine mi spiace perché vedere, insomma, altri alpinisti che erano lì con il sogno, no, nel cassetto, dire ma siamo qui a scalare, chi era lì, insomma, per scalare l'Everest, chi il Lhotse, insomma, erano lì per vivere un'avventura, no, un sogno, e sì, vedere, insomma, infrangere tutto questo. E poi al di là, sì, pensi sempre che la natura la vince sempre, no? Gli alcuni lama poi si sono, diciamo, tra di loro parlati, e c'è stato più di qualcuno che ha detto sì, che forse è la natura che si sta riprendendo la, diciamo, la propria libertà, il proprio spazio, no? Che è venuto un po' a soffocare negli ultimi anni con l'arrivo di tantissimi alpinisti, e in parte forse anche con una violenza un po' spietata da parte loro, interpretabile e anche comprensibile da un lato e incomprensibile dall'altro, per cui insomma c'è stato anche una spiegazione di questo evento che però lascia, insomma, spazio per interpretare chi ci crede e chi non ci crede, insomma, ecco. Perché è già il secondo anno che purtroppo ai piedi dell'Everest succedono questi incidenti un po' particolari. Ricordiamo l'anno scorso c'è stato un seracco, un crollo di un seracco che ha causato la morte di 16 Sherpa, e quest'anno altri 20 morti, tra soprattutto alpinisti occidentali, per cui si tende sempre di dare una spiegazione, no? Un perché, e la risposta, almeno che ci è giunta da chi conosce bene quei posti, è che la terra è stanca, e la terra si è ribellata, e gli dèi della montagna probabilmente si sono comportati in questo modo, ma questa, ripeto, è un'interpretazione loro, che io in parte condivido, in parte, insomma, non comprendiamo, però l'abbiamo accettato. E boh.
Noi da casa seguivamo le vostre vicende, le vicende della popolazione, e ci puoi raccontare un po' com'è la situazione là?
Beh, adesso la situazione, la vera emergenza è finita, a parte le ultime, insomma, notizie che hanno ripreso le scosse violente, ci sono stati altri morti proprio anche ieri, però sì, sono arrivate parecchie squadre da tutto il mondo per dare una mano. Adesso la gente è molto spaventata, è demoralizzata, perché il Nepal, insomma, è un paese poverissimo, tra i più poveri del mondo, e ha sempre contato molto, anzi l'unica risorsa che ha il Nepal da sempre è il turismo, e dopo questo tragico evento chiaramente la loro preoccupazione è che questo introito verrà a mancare, e per cui, sai, spiegare anche loro che non sarà così non è facile, Io ho visto comunque in questo popolo una grande forza di riprendere a credere, e probabilmente dato anche dalla loro forza spirituale, la loro religione, la loro visione della vita, che è diversa un po' dalla nostra occidentale. Loro, per farvi un esempio, pregano gli dèi, gli spiriti, per ringraziare ma non per chiedere. Già questo vi fa capire, insomma, come spiritualmente hanno un'altra visione rispetto alla nostra. Quindi ho visto un popolo con una dignità incredibile, che si sono messi subito al lavoro, già il giorno dopo, nel tentativo di ricostruire, irreparabile ovviamente, però contano molto anche nei nostri aiuti, perché sanno che da soli non ce la faranno mai. Per cui adesso anch'io ho voluto fare una promessa agli amici nepalesi, che in qualche modo cercherò di aiutarli, insomma, con dei progetti concreti che cercheremo di realizzare. Adesso ho chiesto a un mio amico referente, quindi un onlus sicura nepalese, che mi facciano avere più presto dei progetti sulle ricostruzioni di scuole o case di poveri, e vedere, insomma, se insieme riusciamo a fare qualcosa. Ecco, sarebbe un bel progetto. Grazie ovviamente all'aiuto di tanti amici che stanno corrispondendo qui dall'Italia, per cui mi sento fiducioso, ecco, di iniziare questo primo, diciamo, primo aiuto che ci sentiamo di dare, ecco, a questo popolo.
Quando si va in montagna con la spedizione, diciamo che ognuno è legato all'altro. In questi giorni com'è stato lo spirito della spedizione vicentina?
Ma sai, ci siete trovati tutti un po', nel caso di dirlo, scossi da questo evento, ma poi ci siamo andati da fare per aiutarli, insomma. È stata l'Analisa che si è fermata lì in Nepal, ancora adesso attualmente si trova ancora là per dare una mano. Lei è medico, per cui ha cercato di adoperarsi per risolvere alcune, diciamo, interventi sanitari in villaggi disastrati, anche se lontani da Kathmandu, ma è riuscita a raggiungerli grazie agli amici che abbiamo in Nepal. Poi anche noi, insomma, nel nostro piccolo, adesso cercheremo, come dicevo prima, di aiutarli da qui, dall'Italia, e speriamo, insomma, che vada in porto questa cosa.
Mario, ritornerai su quella montagna?
Lozze, credo di no, perché almeno per il momento, per qualche anno, sospenderò questa meta, perché sai, è già il secondo anno che ci vado, il secondo anno che torno a casa per motivi drammatici, per cui credo che non mi voglia, ecco, per cui attualmente adesso rifletterò un attimo, altri progetti, e andrò a scalare altre montagne, insomma. Non c'è solo il Lhotse, per cui vedremo.
Ti ringrazio per averci raccontato la tua testimonianza.
Prego, grazie, saluto tutti e alla prossima.